culti. Il lavoro fa cultura.
Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto su radioarticolo1.it e sui 103.3 in vostra compagnia Antonia Fama per parlare di cultura e di lavoro. Vi ricordo che potete telefonarci allo 06 400 43376 oppure scriverci a redazione@radioarticolo1.it e poi scaricate la nostra app per seguirci dallo smartphone, le nostre pagine su Facebook, il nostro Twitter e soprattutto il nostro sito dove trovate tanti podcast interessanti delle puntate che sono appena andate in onda. Per esempio trovate tutti gli audio relativi ai 70 anni della CGIL siciliana che si stanno celebrando in questi due giorni, che noi abbiamo seguito da Caltanissetta con tanti interventi, tra cui quello ovviamente del segretario generale Susanna Camusso e altre personalità e personaggi importanti come Emanuele Macaluso. Noi oggi in Elecult ci occupiamo di teatro e poi ci occuperemo di povertà educativa, quella che riguarda e investe molti bambini in Italia e nel mondo. Ma intanto cominciamo con il teatro che salva, che unisce, che permette l'integrazione e l'interazione. Succede a Firenze, dove la struttura Slata, perché è un CAS, un centro di assistenza straordinaria, accoglie al suo interno migranti nell'ultimo periodo, ma prima ancora come cooperativa ha accolto tante persone che vivono situazioni svantaggiate, per esempio famiglie in condizioni di precarietà economica, single con figli che vivono condizioni di disagio, anziani rimasti soli e poi sono arrivati anche i richiedenti asilo. Allora lo Slataper si pone come un luogo dove, come dice il direttore Andrea Ricotti, non basta insegnare ai migranti nelle attività in città, se si vuole davvero compiere l'integrazione bisogna renderli soggetti e non soltanto oggetti del discorso sull'accoglienza. È proprio quello che succede in questi giorni, quello che succederà il 18 giugno quando andrà in scena lo spettacolo Piume 2021, legato con amore in un volume ciò che per l'universo si squaderna. Il titolo ce lo spiega la nostra ospite, che è Chiara Damiani dell'associazione Coulter e che insomma è tra coloro che hanno realizzato il laboratorio e poi lo spettacolo che dal laboratorio è nato. Ben trovata a Radio Articolo 1.
Buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
Allora, prima intanto di spiegare il titolo, dico insomma per chi ci ascolta che Coulter è un'associazione culturale nata nel 2006 che si occupa di progetti educativi e culturali, mettendo insieme da un lato la tradizione e dall'altro l'innovazione e ragionando sui temi dell'identità anche culturale. Quindi non è un caso probabilmente nella terra appunto di Firenze dedicare a Dante un progetto di rilettura che integri persone che provengono da mondi e culture completamente diversi.
Esatto, è proprio in sintesi quello che abbiamo cercato di fare in questi 10 anni. È iniziato tutto con la voglia di mettere in scena tante persone in maniera tale che ciascuno di loro potesse condividere e offrire agli altri la lettura, la comprensione della Divina Commedia, che è uno dei testi più sconosciuti della nostra letteratura, paradossalmente. La entriamo a scuola, la dimentichiamo quanto prima, la usiamo nelle frasi fatte come citazione, ma di fatto la conoscenza della poesia dantesca è molto rara, soprattutto quando per poesia si intende una capacità che aveva Dante in maniera straordinaria, appunto, di raccontare, di inventare parole proprio a tutti gli effetti, di raccontare le esperienze, i sentimenti, gli stati d'animo, le impressioni, le emozioni che provava lui e che straordinariamente riusciamo a provare anche noi, o di cui le parole di Dante riescono a raccontare anche la nostra di esperienza. È quello che è successo un po' in questi anni.
Sì, infatti lo spettacolo, tra l'altro, su Dante lo avete già portato in scena un anno fa e l'anno scorso addirittura il campanile di Giotto era stato il palcoscenico originale di una lettura corale della Divina Commedia, in cui decine e decine di persone leggevano le terzine della Divina Commedia.
Sì, perché era tutto, a tutti gli effetti un'azione scenica in cui, dopo mesi di prove, un gruppo molto variegato di persone rioffre un'azione performativa e presenta al pubblico che viene a assisterlo una reinterpretazione delle parole dantesche, che è molto popolare, molto diffusa, non lontana dalla retorica a cui siamo abituati a collegare la Divina Commedia, molto vicina, molto, quello che ci pare, molto spontanea. E la ricchezza di questa esperienza che abbiamo fatto insieme a tantissimi amici in questi anni è stata proprio quella di riconoscere di appartenere al genere umano, che esso sia nelle più diverse varietà possibili, e quindi riconoscere nella comune appartenenza, al di là dei limiti linguistici, delle barriere, delle differenze, delle provenienze sociali, delle differenze economiche, di coloro che sono in situazione anche a rischio di marginalità sociale, il trovarsi improvvisamente a fare qualcosa insieme, condividere un pezzo del nostro patrimonio culturale, nostro intendo di italiani, ma di fatto di un pezzo di un patrimonio culturale che è universale, appartiene a tutti, diventa un'occasione molto bella, di quasi terapeutica, ecco, non ho paura di usare anche una parola del genere, cioè le persone sperimentano una sensazione di benessere che nasce dalla cordialità, dall'amicizia,
certo,
dal condividere qualcosa insieme a persone con le quali di fatto non ci sono mai altre occasioni. Infatti la possibilità che abbiamo avuto quest'anno, e di cui siamo molto grati, di poter lavorare al Centro Slata è stata proprio quella di offrire un'occasione per mescolare, creare uno strato osmotico in cui le persone riescono a entrare in un centro di accoglienza, riescono a viverlo e quindi anche a farlo proprio, quindi se parlo di cittadini comuni, insegnanti, bambini, professionisti, e dall'altra gli ospiti di questa struttura riescono a sentirsi parte di una comunità, che è quella poi la comunità della quale faranno parte, perché quello che in piccolo stiamo facendo tutti noi è costruire la società che avremo fra 10 anni, fra 20 anni, quella dove vivranno i nostri figli, i nostri nipoti. Viveremo in una società in cui gli africani e chi viene da altre culture saranno parte integrante della nostra, e quanto più riusciamo a cogliere la ricchezza di questo patrimonio di energie che ci arriva, e tanto più riusciremo a creare una società solidale e condivisa.
Chiara,
è quello che Damiani,
Chiara Damiani, allora entrando ancora di più nel vivo di quanto stai dicendo, com'è stato concretamente, come avete lavorato con i migranti e quindi con persone di culture e di lingua diverse, come avete lavorato per rendere fruibile un testo come la commedia dantesca?
In realtà lavoriamo con loro così come lavoriamo con tutti gli altri. Per loro paradossalmente Dante non è più difficile di quanto lo sia per noi, comunque molti di loro non parlano italiano, lo parlano molto poco, quindi affrontano Dante con la freschezza di chi sta vedendo qualcosa per la prima volta, di chi sta leggendo qualcosa per la prima volta. E quello che è stato molto bello e che ha sorpreso un po' tutti è che nel momento in cui loro leggono Dante e lo colgono e capiscono il senso di quello che stanno leggendo, in realtà per loro, che sono persone che appartengono a culture anche molto raffinate, in alcuni casi una cultura popolare molto ricca di riferimenti religiosi, di riferimenti simbolici, tutto questo risuona in maniera molto forte, quindi riescono immediatamente a ricondurre Dante e la Divina Commedia ai loro testi, ai loro poeti, alle loro narrazioni popolari, quindi ai racconti popolari, alle preghiere, e tutto questo li rende molto vicini, paradossalmente sono più vicini loro di quanto lo siamo noi, si approcciano a Dante con un taglio molto più spontaneo, è molto più diretto rispetto a quello che abbiamo noi, diciamo, italiani istruiti, legati alla, al filtro un po' della conoscenza accademica, scolastica.
Dello studio scolastico, beh, quello è sicuramente un approccio più sincero, più immediato, nel senso di non mediato, non filtrato. Esatto. dalla scuola, come dicevi tu. Un'ultima considerazione, una curiosità, lo spettacolo va in scena il 18 giugno al Giardino Bardini a Firenze, con due orari molto particolari, all'alba, e intendiamo proprio le 5:30, e poi alle 7 al tramonto. Come mai?
Perché l'alba e il tramonto sono momenti molto, molto suggestivi, sia nell'immaginario di collettivo, sia nelle nostre vite. Il momento, condividere il momento dell'alba e fare una scelta molto forte, sia per chi in quel momento si trova a recitare, sia per chi ha scelto di svegliarsi per venire a vedere uno spettacolo. E quindi si crea una comunità molto intensa, ed è qualcosa che abbiamo sperimentato l'anno scorso al Campanile di Giotto, in cui abbiamo visto questa meravigliosissima alba col sole che sorgeva da dietro le montagne e sotto le parole di Dante, ed è stata un'esperienza a cui non abbiamo più voluto rinunciare. E tutti i nostri cantori sono ormai molto affezionati anche a questa opzione molto mattiniera, ed è veramente molto emozionante, è qualcosa di mistico, perché poi comunque il teatro, e questa è una riflessione un po' più ambiziosa, però il teatro che stiamo cercando di proporre è qualcosa che appartiene all'ambito del sacro, che appartiene all'ambito della comunità, e quindi ha bisogno anche proprio di un rito e di un tempo per essere consumato, e riuscire a dedicare al teatro un tempo speciale è già parte di un progetto che poi è dedicato alle persone, destinato, certo, alle persone. Noi, come dicevi tu, abbiamo più di 150 persone che recitano nella stessa, nelle repliche, e fra di loro abbiamo persone completamente diverse, abbiamo appunto insegnanti, professionisti, ma anche detenuti, persone senza fissa dimora, persone con una sindrome di Down. È proprio un'umanità molto intensa che si confronta con Dante e che offre la propria vita, la propria ricchezza anche di contenuti a chi viene a vederli.
Beh, d'altronde la stessa Divina Commedia è il racconto di una tale umanità varia e intensa che non ci si poteva scegliere un testo più adeguato. Io vi ricordo il 18 giugno all'alba e al tramonto le due repliche di Piume 2021 al Giardino Bardini, uno spettacolo a cura dell'Associazione Culturale Culter in collaborazione con la struttura Slataper, e ringrazio Chiara Damiani di Culter per essere stata con noi e avercelo raccontato.
Grazie a voi e spero di incontrarvi.
E allora, se ieri è stata la giornata internazionale contro il lavoro minorile, non ci poteva essere un giorno più adeguato come quello di oggi per parlare invece di povertà educativa. Intanto c'è da dire che in Italia più di 1 milione di minori vivono in condizione di povertà assoluta. Significa avere difficoltà anche nel comprarsi da mangiare, figurarsi nel potersi permettere un libro, uno sport o uno strumento musicale. E allora con i bambini lancia un contest letterario per ragazzi fra i 14 e i 18 anni che si intitola Tutta un'altra storia, ed è un contest che serve ad attirare l'attenzione proprio sul tema della povertà educativa e poi a dare un segno di speranza sulla possibilità che anche dalla periferia nascano delle esperienze di riscatto molto forti. Noi ne parliamo con Carlo Borgomeo, al quale do il benvenuto a Radio Articolo 1.
Buonasera.
Borgomeo, io intanto partirei proprio dal concetto di povertà educativa. Di che cosa parliamo quando usiamo questa espressione?
Parliamo di un insieme di condizionamenti negativi che rendono più debole il bambino e poi progressivamente il ragazzo rispetto ai suoi coetanei. E un insieme di questioni che riguardano i beni materiali. Quindi lei prima parlava che c'è qualcuno che ha problemi a comprare il cibo, ma complessivamente una serie di condizionamenti negativi, quindi poca scuola, poche opportunità, poche occasioni di crescita. E dico subito che il nostro paese è un po' indietro anche nella cultura su questi temi di povertà educativa minorile. Quando si parla di bambini piccoli da 0 a 3 anni, si parla del nido che manca come se fosse una forma di assistenza, di servizio per le mamme che non sanno dove mettere i bambini. È tutto sbagliato. Il capitale umano si forma nei primissimi anni di vita. Quindi sottrarre ai bambini, piccoli anche, una serie di opportunità significa che il recupero sarà difficilissimo.
E questo è chiaro, nel senso che poi ci sono due aspetti che sono probabilmente le facce di una stessa medaglia, cioè la povertà immateriale e quella educativa sono culturali e sono complementari e si alimentano a vicenda, no? Perché è ovvio che se non si può mangiare, figurarsi se ci si può comprare un libro, ma se non ci si compra un libro poi non si esce fuori da questo loop.
Assolutamente. Ed un'altra questione da evitare è pensare che l'unico, diciamo, tema di cui discutere quando si parla di povertà educativa sia la scuola. Non è così. Quando si parla di povertà educativa bisogna parlare della comunità che sta attorno a un bambino, quindi la scuola, la famiglia, le istituzioni locali, gli amici e via discorrendo.
E allora, proprio per questo, con i bambini lancia tutta un'altra storia, un contest letterario rivolto proprio ai ragazzi, alle adolescenti nel caso specifico, tra i 14 e i 18 anni. Che cosa sono chiamati a fare, a raccontare questi adolescenti?
Guardi, noi abbiamo dato il tema come tema le periferie, la povertà educativa, a raccontare le loro esperienze in 15.000 battute. Perché è importante, ovviamente noi lo facciamo per tenere viva l'attenzione su questo tema, quindi è una misura di comunicazione per noi che siamo impegnati su questo fronte, una comunicazione di carattere generale, però sarà interessantissimo vedere come i minori da 14 a 18 anni possono partecipare, interpretano questi valori, questi temi, queste questioni, perché bisogna sempre evitare, quando si fanno interventi di sostegno, interventi di promozione, di fare interventi in nome e per conto di qualcuno. Proviamo a sentirli direttamente che cosa pensano, che cosa sperano, che cosa temono per il loro futuro.
Lei ha detto 15.000 battute, allora andiamo al dove, come, quando, in che modo, quali sono le istruzioni generali per poter eventualmente partecipare al contest?
Le istruzioni sono molto semplici: entro il 30 settembre, ragazzi tra i 14 e i 18 anni, 15.000 battute, li devono inviare nel sito di conibambini.org, ci sono tutte le indicazioni, e c'è una giuria, siamo stati molto contenti, una giuria di grande qualità che ha mostrato interesse a questa operazione: Carlo Lucarelli, Chiara Gamberale, Giovanni Tiziano e Emanuela Salvi esamineranno questi testi. Alla fine, praticamente tra un anno, poco meno di un anno, ci sarà poi una grande manifestazione nella quale premieremo i migliori. Non sono premi in denaro, sono premi in farsi conoscere. Poi questi testi saranno leggibili su box che mettiamo a disposizione. Insomma, un'operazione di diffusione, di attenzione su questi temi.
Ieri è stata la giornata internazionale contro il lavoro minorile e i dati che ci vengono dal rapporto Save the Children, ma non solo, sono molto preoccupanti. 168 milioni di minori sono costretti a lavorare, l'infanzia è ancora un diritto negato in alcuni paesi, ma ahi noi non soltanto al di là del mare, anche di qua, perché in Italia il 7% dei minori nella fascia tra i 7 e i 15 anni è coinvolto nel fenomeno del lavoro minorile, sono in totale 340.000 bambini. Il lavoro minorile è anche questo un pezzo, cioè non è soltanto il problema della povertà, ma anche del lavoro minorile, che inevitabilmente...
Sono assolutamente intrecciati. Si suppone che un bambino, un ragazzo giovane, un adolescente va a lavorare perché ha bisogno di guadagnare, perché la famiglia è molto debole, e questo innesca il percorso, sono tutti percorso negativo, e sono tutti fenomeni intrecciati. Per chi può andare a lavorare perché ha un estremo bisogno anche alla famiglia di guadagnare, può andare a lavorare perché non vuole andare a scuola e vuole guadagnare qualcosa per i suoi svaghi nella migliore delle ipotesi, o anche per acquistare qualche dose. Questa è la realtà. Perciò quando si parla di povertà bisogna avere uno spettro complessivo di questioni. Non sono discorsi astratti, sono discorsi molto concreti. Povertà educativa significa proprio questo. E quindi un intervento nei quartieri difficili, per esempio nelle nostre città, significa realizzare dei centri aggregativi, insegnare la musica, farli appassionare al cinema. Guardi che nella fase di adolescenza, in alcuni territori, io dico sempre che è una specie di lotta corpo a corpo. I ragazzi bisogna prenderli uno per uno per evitare situazioni di devianza, che ahimè vanno crescendo.
E questi dati lo dimostrano, però queste situazioni di devianza si arginano anche grazie a progetti come quello promosso da Con i Bambini, che ne fa tanti, ne segue tanti, e tra questi c'è il contest letterario di cui abbiamo parlato oggi, tutta un'altra storia. Trovate sul sito di Con i Bambini e di Fondazione Con il Sud tutte le informazioni, e io ringrazio però Carlo Borgomeo per avercele raccontate a Radio Articolo 1.
Grazie a voi.
Allora, siamo in chiusura, io vi ringrazio per averci seguito anche oggi, ringrazio in regia Ivana Marrone e Mauro De Sanctis. Adesso dopo di noi c'è Piazza del Lavoro, un paio di brevi segnalazioni. La prima è che domani parte a Firenze la festa della FIOM, dal 15 al 18 giugno al Circolo Rondinella del Torrino, iniziative, dibattiti, l'apertura domani alle 18.30 con giovedì 15 alle 18.30 con Maurizio Landini, e poi ci saranno tante altre voci, dare voce alle donne per creare il cambiamento con Teresa De Sio, Cecilia Strada e altri ospiti. Nei giorni successivi si parlerà di migranti, la rotta d'Europa, la buona scuola di Domilani e la nostra, e poi i concerti, quello della Med Free Orchestra sabato 17 e ogni sera ci saranno comunque musica e a chiusura delle giornate di incontri e dibattiti. E vi segnalo anche poi, sempre a partire dal 15, la mostra Una famiglia in esilio, i Trentin nell'antifascismo europeo, che è visitabile fino al 23 giugno nella sede della CGIL a Roma, in via in Corso d'Italia. Un'esposizione che ripercorre l'esilio di Bruno Trentin e della sua famiglia nel decennale della scomparsa del compianto sindacalista. Siamo davvero in chiusura, vi ringrazio per averci seguito anche oggi, restate con noi su radioarticolo1.it e sui 103.3. Da Antonia Fama l'augurio di un buon proseguimento con Radio Articolo 1.